Grazie, Russo, a parte per le esagerate parole, ma tenuto anche conto che tutto sommato funzione pubblica la sento un po' come la mia seconda casa lavorativa, avendoci trascorso a varie tappe un po' con gli anni dentro. Allora, io credo che un primo quadro generale già verrà dato la dottoressa Russo. Credo che sia importante per capire come nasce e come si colloca la CiVIT fare una piccola premessa sul quadro generale in cui la CiVIT si muove nel settore specifico della trasparenza. Teniamo presente che io ho sempre avuto l'idea che le riforme amministrative in genere, ma la riforma amministrativa anche in Italia, non è che nasce dal nulla, è il frutto di un processo che è inevitabilmente così, che è data nella nostra esperienza, direi, dagli inizi degli anni 90, quando è entrata l'idea nell'amministrazione e si è fatta avanti l'idea di una amministrazione non più autoreferenziale ma orientata verso i cittadini. Una serie di concetti che oggi sono dati per pacifici, per scontati, negli anni 90 erano quasi concetti d'avanguardia, quasi concetti avveniristici, cultura dei risultati, amministrazione orientata ai cittadini, cioè tutto quel momento che segna il passaggio di un'amministrazione considerata come funzione a un'amministrazione considerata come servizio, cioè come soggetto che dà servizi ai cittadini, che quindi si relaziona con i cittadini, data negli anni 90. Però naturalmente è un processo lento, nel senso che se noi vediamo anche i tre settori fondamentali dell'attuale riforma, i prodromi sono tutti rinvenibili negli anni 90, ma poi hanno avuto prima una progressiva evoluzione e poi una brusca accelerazione. Faccio un esempio: la cultura, dalla cultura dei risultati, della valutazione dei risultati di cui si comincia a parlare negli anni 90, si passa al concetto di performance, che viene in pratica introdotto nella riforma Brunetta. Nel settore dei servizi al pubblico si passa dalle prime carte dei servizi, che voi ricorderete negli anni 92-93, all'idea di elaborazione di indicatori e di standard di qualità dei servizi pubblici. Per quanto riguarda noi oggi, cioè la trasparenza, dalla prima idea dell'amministrazione che si apre, le prime espressioni della casa di vetro di derivazione statunitense vengono dato negli anni 90, ma si passa dall'accesso, che era lo strumento di frontiera negli anni 90, già con la legge 241, all'idea, come vedremo, di trasparenza che grosso modo tanto cambia l'idea originaria dell'accesso da muoversi addirittura su un piano distinto e parallelo rispetto all'idea di accesso. In questa ottica, nella riforma Brunetta, la trasparenza, come ricordava Francesca Russo, diventa un elemento cardine. Diventa un elemento cardine, credo, essenzialmente per il motivo che la trasparenza, non è un settore, è un qualcosa che va trasversalmente e lega insieme i vari elementi e i vari fattori della riforma. L'importanza della trasparenza è colta dal fatto che la trasparenza costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione e quindi deve avere, un minimo comune denominatore in tutte le amministrazioni, anche quelle dotate di autonomia. Ma com'è che oggi si intende la trasparenza nel 150? Vi dicevo, negli anni 90 c'era l'accesso. L'accesso era caratterizzato, soprattutto come era stato codificato nel 90, a differenza di come l'aveva pensato la Commissione Nigro, era considerato come una situazione soggettiva che riguardasse la singola persona ed era un accesso qualificato da un interesse specifico di quella persona, un interesse giudiziario, un interesse contrattuale. Quindi l'accesso era semplicemente un'apertura del procedimento amministrativo ai soggetti in qualche modo interessati a quel procedimento. La trasparenza, come viene, un po' come si sviluppa ovviamente nel corso degli anni, perché come dicevo prima non è che improvvisamente esce il 150 e prima non c'era niente, ma nel 150 esplode e viene dichiarata un concetto completamente diverso di trasparenza, è quello che viene detto l'accessibilità totale, che viene definito proprio nel decreto 150, un'accessibilità totale che ha essenzialmente una funzione di servizio agli utenti, e in secondo luogo una funzione che era espressamente negata per l'accesso sia dalla giurisprudenza sia successivamente dalla stessa legislazione, cioè una trasparenza che servisse alla collettività con una funzione di controllo diffuso e sociale sull'operato delle amministrazioni. Tenete presente che mentre questo è un qualcosa di molto diffuso nelle amministrazioni straniere, soprattutto quelle di derivazione anglosassone ovviamente, mi ha colpito molto scoprire, non molto tempo fa, la presenza di un sito inglese che si chiama Where Does My Money Go, che in pratica fa vedere come le tasse dei cittadini vengono impiegate nei servizi. Cioè uno va là e vede che l'X% delle mie tasse, e se io metto la mia cifra, cioè quanto pago, so i miei soldi come vengono ripartiti tra i servizi sociali, che mi sembra una cosa, poi non sono particolarmente, come dire, a me è sembrata proprio avveniristica, comunque al di là del dato, come dire, tecnologico, mi è sembrato particolarmente significativo di questo concetto di trasparenza intesa come servizio per la collettività dei cittadini. Quindi un concetto che, come dicevo prima, tanto diverso è dall'accesso, che non è che l'uno si sovrapponga all'altro, marciano ognuno più o meno per i fatti propri. Allora, quali sono allora gli obiettivi della trasparenza? Perché questi ci servono poi per capire le altre due cose di cui parleremo, la funzione della CiVIT, ma soprattutto che devono fare le amministrazioni. Allora, gli obiettivi quindi della trasparenza, se vogliamo semplificare, sintetizzarli, schematizzarli, sono in primo luogo assicurare, cioè una trasparenza in funzione di efficienza dell'amministrazione. E qui troviamo le norme relative alla trasparenza della performance. Poi in funzione di prevenzione della corruzione, cioè dell'integrità, integrità concetto inteso proprio come prevenzione del fenomeno corruttivo, non di lotta alla corruzione. E qui vedremo la particolare rilevanza che ha l'idea della mappatura dei rischi, di cui purtroppo le amministrazioni come dire, faticano a digerire, anche se bisogna riconoscere che non è una cosa semplice a farsi. Poi c'è una trasparenza in funzione di responsabilizzazione delle amministrazioni e qui abbiamo tutta la normativa in materia di misurazione e di valutazione. La trasparenza però ha anche un'altra funzione probabilmente, quella di coesione sociale tra amministrazione e cittadini, non solo perché i cittadini conoscono tutto ciò che fa l'amministrazione, ma anche perché la trasparenza consente il dialogo tra cittadini e amministrazione. Da questo punto di vista l'importanza degli stakeholders e degli altri momenti di ascolto dei cittadini, come vedremo, è fondamentale proprio per orientare l'attività di erogazione dei servizi amministrativi, più che l'organizzazione evidentemente, verso i cittadini, consentendo all'amministrazione di recepire le istanze dei cittadini e di tradurle in un miglioramento dell'erogazione dei servizi. Se trasparenza e accessibilità totale, quali sono i corollari? In primo luogo direi che tendenzialmente, ma poi vedremo solo perché solo tendenzialmente, bisogna pubblicare tutto. Qui va fatta chiarezza sul problema che spesso viene utilizzato dall'amministrazione come alibi della protezione dei dati personali. Sono uscite le nostre linee guida sulla trasparenza, la 105, poco dopo sono uscite alcune linee guida del garante per la protezione dei dati personali, le nostre sono state condivise da loro, le altre, le loro, sono state sostanzialmente condivise da noi, cioè ci siamo consultati in altre parole preventivamente. E questo è significativo perché guardate bene che in materia di dati di protezione dei dati personali i limiti alla trasparenza derivano il problema era costituito essenzialmente dalla base normativa. Cioè nella normativa per la protezione dei dati personali c'è bisogno di una base normativa per rendere pubblici certi dati. Questa base normativa prima era frammentaria e diffusa. Col 150 e poi dopo con le linee guida, che hanno ovviamente soltanto specificato, non è che hanno creato nuovi oneri di trasparenza, è chiaro che il problema maggiore nei rapporti tra disciplina di trasparenza e dati personali e protezione dei dati personali è venuto meno, perché la base normativa si è creata. Dopodiché gli altri limiti, a parte alcuni limiti specifici, soprattutto relativi ai dati sensibili, derivano piuttosto dalle modalità in cui si rendono trasparenti i dati. Faccio l'esempio l'importanza della contestualizzazione dei dati, per evitare che, non riuscendo a rapportare un'informazione a un'epoca storica, sembri che sia attuale un'informazione di 10 anni fa, cosa che se uno va su Google, per esempio, è una delle cose che più comunemente accade, sembra che una cosa è successa ieri e magari è successa 15 anni prima. Quindi bisogna pubblicare tutto, però tutto ciò che serve. Cioè bisogna fare una selezione dei dati, perché altrimenti si arriva a quella che gli stranieri chiamano l'opacità per confusione. Cioè tanti di quei dati che a un certo punto io non capisco quali sono i dati rilevanti. Quindi è importantissima la selezione dei dati, sia a livello normativo, ma sia nel confronto, come dicevo prima, con i cittadini e con gli stakeholders. Cioè io parlando con i cittadini capisco di quali dati essi abbiano bisogno, quali dati servono alla collettività, sia per utilizzare i servizi pubblici, sia per conoscere e operare quel controllo diffuso che dicevo essere tra gli obiettivi della trasparenza. Infine, l'altra cosa importante è che fondamentale sono i siti istituzionali, ma la tecnologia non raggiunge necessariamente tutti. Non raggiunge tutti per ragioni soggettive, perché ci sono ancora nel nostro paese persone che non sono tecnologicamente avanzate, non raggiunge tutti perché materialmente non arrivano i siti dappertutto, quindi per ragioni oggettive. Di conseguenza noi abbiamo sempre accentuato l'importanza di prevedere, anche nei programmi della trasparenza, degli strumenti alternativi, per evitare questa volta quelle che si chiamano opacità disuguali, cioè da disuguaglianza di fatto. Quindi locandine, gli sportelli telefonici che sono molto utilizzati e anche, dove serva, pensate ai piccoli comuni, le comunicazioni affisse. Sicuramente nessuno di noi si va a leggere l'albo pretorio, però dentro i piccoli comuni c'è, come si vuol dire, chi passa per il comune e si legge quello che fa l'amministrazione, un po' come si passa davanti alla parrocchia e si vedono le pubblicazioni per i matrimoni. A questo punto di vista, che ci fa la Civit con la trasparenza? La trasparenza è, come vedremo dopo, centrale quindi nell'attività amministrativa, questo spero di averlo detto e spero poi di precisarlo di più quando andremo a vedere i singoli dati. A questo punto la Civit ha una serie di funzioni che in realtà servono ad assicurare la centralità della trasparenza a livello diffuso, cioè a livello delle singole amministrazioni. Gli ambiti di attività della Civit riguardano in primo luogo definire il quadro regolatorio, cioè specificare quelle regole che trovino ovviamente già la base normativa nelle leggi, badate bene, non solo nel decreto 150, perché le leggi che prevedono norme di trasparenza sono molte e infatti con la prima delibera, la 6, la Civit ha fatto una specie di piccolo testo unico degli obblighi di trasparenza preesistenti. Poi un'attività di, come dire, di coordinamento delle amministrazioni, non solo con risposte a quesiti, abbiamo avuto una quantità di quesiti in materia di trasparenza, in questo momento non so se dopo c'è il dato, comunque sono tanti, insomma negli ordini di centinaia, e questo naturalmente si spiega, però quindi l'attività della Civit è in quello di coordinare le amministrazioni in modo da assicurare una applicazione, un'interpretazione omogenea, non necessariamente uguale, ma omogenea degli oneri di trasparenza e degli obblighi di trasparenza, chiedo scusa. E poi soprattutto un'attività di accompagnamento. Abbiamo sviluppato una serie di attività, sia di incontri prevalentemente con gli organismi indipendenti di valutazione, che sono, come dire, un po' i nostri interlocutori naturali, perché sono nuovi come noi, quindi, come dire, ci facciamo forza nella disperazione e quindi possiamo dialogare più. Ma evidentemente se loro sono i nostri primi interlocutori, a loro volta poi loro dovranno dialogare e saper dialogare all'interno delle amministrazioni, dove il livello di sensibilità da parte degli organi di indirizzo non sempre è, come dire, altissimo, e poi vedremo quali sono i risultati. Direi che nel primo anno e due o tre mesi di attività ovviamente la fetta di attività di regolamentazione e di definizione del quadro regolatorio è stata superiore, ha occupato il 48% dell'attività della Civit in materia di trasparenza, mentre per quanto riguarda l'attività di indirizzo e di accompagnamento ha riguardato soltanto il 28%. È chiaro che questi numeri, queste proporzioni, queste percentuali tendono a variare oggi, dove la definizione del quadro regolatorio è grosso modo raggiunta e dove invece si tratta proprio di accompagnare e indirizzare le amministrazioni nelle attività di applicazione di quel quadro regolatorio. Su questo, a parte altre delibere, la 6 che vi ho citato e altre delibere che hanno riguardato problemi specifici, soprattutto in materia di consultazione delle associazioni dei consumatori, la delibera principale della Civit è quella, è la 105 del 2010, che reca le linee guida per la predisposizione del programma triennale della trasparenza. Queste linee guida si inseriscono nella logica secondo cui il programma triennale, anzi secondo cui la trasparenza è un obiettivo da raggiungere in progress e il programma triennale è lo strumento di miglioramento continuo, cioè quello che consente con la struttura, come dire, scorrevole, per cui il programma è triennale ma è aggiornamento ad annuale, consente di elevare progressivamente lo standard di trasparenza all'interno delle amministrazioni. E in realtà gli strumenti della trasparenza a questo punto sono due fondamentali, il programma triennale e il sito web. All'interno o a latere di questi strumenti abbiamo poi una serie di altre cose, la previsione regionale della trasparenza, che servono un po' all'amministrazione per metterci la testa, come si vuol dire. Pensare quello che è stato fatto, ma soprattutto quello che si può fare, sempre allo scopo di elevare questo standard della trasparenza. Ci siamo preoccupati ovviamente di capire un po' se queste linee guida servivano a qualcosa, cioè erano utili per le amministrazioni. Sulla base di un'indagine ovviamente non fatta da noi, fatta dal Formest su 53 amministrazioni centrali, perché per le amministrazioni locali il problema è un po' più complesso, sembra che le amministrazioni che hanno trovato molto utili le linee guida, e questa direi che l'utilità percepita non è l'utilità oggettiva delle nostre linee guida, comunque l'utilità percepita è quella che secondo cui per il 52% dell'amministrazione è stata molto utile, per un altro 32% è stato abbastanza utile, per l'8% sono state poco utili e l'altro 8%, forse per lo stesso motivo perché pensavano come l'altro 8, non hanno risposto proprio. Naturalmente, perché si faccia trasparenza bisogna farla il più possibile in casa propria. Noi abbiamo cercato di adeguare il nostro sito web, però ovviamente in un'ottica duplice. La prima è quella di adeguare il nostro sito alle informazioni in materia di trasparenza. E quindi abbiamo modificato la nostra sezione trasparenza, valutazione e merito, abbiamo proceduto alla contestualizzazione dei documenti e ad assicurare la storia delle revisioni, assicurare un feedback specifico e assicurare la pubblicazione dei documenti in formato aperto, ma il nostro sito c'ha anche in qualche modo direi prevalentemente una funzione di servizio per le altre amministrazioni, cioè di consentire alle altre amministrazioni di proporsi perché la loro attività, nel caso nostro in materia di trasparenza, sia conosciuta dalle altre amministrazioni e nello stesso tempo di assicurare che ogni amministrazione, che il cittadino possa trovare sul nostro sito alcune delle informazioni o quantomeno i link per raggiungere le singole amministrazioni e entrare nei loro siti in maniera, come dire, ragionata. Quindi abbiamo istituito una pagina ad hoc sui piani e i programmi delle amministrazioni, in cui naturalmente ci sono i programmi triennali delle amministrazioni o i link ai programmi triennali delle amministrazioni e facciamo di tutto ovviamente perché questa pagina sia aggiornata in tempo reale, naturalmente sulla base delle indicazioni che ci provengono dalle amministrazioni. Questa nostra funzione, come dire, di accompagnamento e di servizio ha cominciato a dare i suoi frutti nel dialogo con le amministrazioni. Quindi vediamo un po' come oggi la trasparenza viene sentita, viene percepita e quindi viene attuata nelle amministrazioni. Teniamo presente che qui sicuramente c'è un problema di tempistica e di commitment, diciamo. Di tempistica noi ci rendiamo conto che sia per fare dei programmi della trasparenza, ma anche più semplicemente per adeguare i siti web a dei criteri che consentano le nostre linee guida, che quindi consentono che i siti siano in primo luogo accessibili, che le informazioni siano date bene e che le informazioni siano date tutte quelle che servono ovviamente, richiede del tempo. Da questo punto di vista noi abbiamo previsto anche nelle linee guida anche una tempistica differenziata per consentire alle amministrazioni progressivamente di adeguare i loro siti web alle indicazioni contenute nelle linee guida e prima ancora nella legge. Chiaramente, come dire, la tempistica può riguardare l'adeguamento dei siti sul piano formale, può riguardare anche l'inserimento di informazioni che le amministrazioni, come dire, sono state obbligate a dare dal 150 in poi. Siamo stati un po' più stretti per quelle informazioni che le amministrazioni erano già tenute in base alla legge a dare da anni e che purtroppo qualche volta non erano rinvenibili, o almeno forse erano rinvenibili solo da qualche esperto conoscitore di informatica sui loro siti web. C'è poi un problema di commitment, dicevo. È chiaro che da una parte e dal basso è necessario che una cultura della trasparenza si diffonda all'interno delle amministrazioni sui livelli, come dire, operativi, ma è altrettanto importante che ci sia un forte commitment e una forte convinzione da parte degli organi di indirizzo, in primo luogo perché è l'organo di indirizzo che deve approvare il programma triennale, e questo è un dato direi formale ma rilevante, ma anche perché lo scetticismo che talvolta, quando non c'è gli ostacoli frapposti dagli organi di vertice all'attuazione della trasparenza all'interno delle amministrazioni, si creano dei problemi oggettivi per coloro che sono chiamati poi in concreto ad operare per attuare la normativa sulla trasparenza, e questo è uno dei problemi che ci è stato molto segnalato per esempio dagli organismi indipendenti di valutazione. Da questo punto di vista noi abbiamo chiesto, e molte amministrazioni hanno anche fatto, di individuare un referente con funzione trasversale, cioè colui che raccoglie i dati da tutti gli uffici dell'amministrazione, perché evidentemente non è che uno può conoscere l'intera amministrazione, specie delle macchine grandi. Quindi il ruolo del referente serve un po' per, come dire, mettere insieme i dati all'interno dell'amministrazione, un po' per costituire un interlocutore nostro sul piano operativo per verificare, per attuare il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza. Dunque, qual è il grado, qual è la logica dell'individuazione dei dati da pubblicare nel programma e poi vediamo quelli da pubblicare nel sito. Per quanto riguarda il programma è il vero strumento per portare, per quanto di interesse delle singole amministrazioni, a unità la frammentarietà dell'attuale disciplina normativa in materia di trasparenza. Direi che ogni dato, la pubblicazione di ogni dato non corrisponde solo a una morbosa curiosità, ma ha una sua logica di tipo istituzionale. Quello per esempio di assicurare la qualità del personale, tutti i dati relativi ai curricula, alla selezione, alla posizione del personale e dei relativi compensi. I dati attinenti all'organizzazione, che pure sono, che il 150 prevede di pubblicare, servono a far sì che l'amministrazione venga conosciuta per valutarne la performance. I dati relativi alla gestione e alle buone prassi serve per valutare l'efficienza delle amministrazioni nell'erogazione di servizi. Pensate a uno dei dati che meno si ritrova, come poi vedremo, quello dell'indicatore di tempestività dei pagamenti o dei tempi medi di definizione dei procedimenti, che sarebbero di grande utilità sia per i cittadini ma per le stesse amministrazioni, sapere quanto tempo in media impiego per definire un procedimento che per norma, sia pure in genere regolamentare, deve avere il tempo massimo pari a X. Poi per quanto riguarda l'uso delle risorse, è evidente a che serve sapere l'uso delle risorse, per sapere come si spende e per sapere anche quanto si ha da spendere, in modo che si possa decidere dove spendere in tempi di ristrettezza economica. Quindi da questo punto di vista la trasparenza serve in primo luogo all'amministrazione e serve ancor più all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Dai programmi che noi abbiamo visto oggi, fino ad oggi, ci sono sicuramente gli elementi di positività, un livello di compliance abbastanza elevato rispetto alle linee guida che abbiamo dato, una buona descrizione del processo di coinvolgimento delle parti sociali e degli stakeholders, e sono in genere previsti obiettivi sia di breve che di lungo periodo. Quello che però manca pure è qualcosa di importante, per esempio uno scarso riferimento al monitoraggio. Ora teniamo presente che qua siamo tutti bravi a dire quello che vogliamo fare, molto meno a farlo. L'unico modo per farlo è avere il monitoraggio continuo di quello che si sta facendo, per vedere quanto si dista ancora dall'obiettivo in relazione al tempo trascorso. Un'altra cosa che in genere non si riscontra nei programmi triennali, purtroppo, è l'indicazione delle risorse da impiegare. E vi rendete conto che chiunque programmi qualcosa anche a casa propria parte dalle risorse. La opacità sulle risorse, nella migliore delle ipotesi, fa calare il livello di efficienza nella loro utilizzazione. Passiamo invece alla trasparenza dei siti istituzionali. Qui, per quanto riguarda la presenza dei dati, direi i dati classici in linea di massima si ritrovano nei siti istituzionali, non sempre ben collocati, però si trovano. Mi riferisco all'organizzazione, all'assenza e alla presenza, forse anche per la particolare esistenza del Dipartimento al riguardo, quella su curricula e retribuzioni, sui codici disciplinari, quelli sugli incarichi e le consulenze. Devo dire, c'è molto anche per quanto riguarda la sezione dedicata agli organismi indipendenti di valutazione, questo è un dato positivo. Però i punti di criticità, su cui richiamo l'attenzione perché è meglio parlare di quello che non va piuttosto che di quello che va, riguardano l'aspetto dinamico, direi, della trasparenza, cioè proprio l'aspetto più, come dire, stimolante e più utile per il miglioramento dei servizi, che sono in primo luogo i dati relativi alle tipologie di procedimento, che per la verità le amministrazioni dovrebbero, li sanno i propri procedimenti, ma pubblicare i dati è particolarmente importante, anche perché questo è un processo prodromico, non solo per esempio ai tempi medi dei procedimenti, ma anche per conoscere, per consentire fare la mappatura dei rischi. Prima vi accennavo alla mappatura dei rischi. La mappatura dei rischi, per quanto riguarda la trasparenza, è la cosa più importante da fare per fini di prevenzione della corruzione. Che significa? Per fare una mappatura dei rischi io devo avere il procedimento, come dire, aperto, spiegato, e vedere in base all'esperienza e in base a una serie di indici quali sono i momenti, quali sono i procedimenti e quali all'interno di quelli le fasi critiche, cioè le fasi a rischio corruzione, a rischio distorsione. Per fare la mappatura dei rischi devo partire dalla pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti. Ancora sono pressoché assenti i dati sulla gestione dei pagamenti, non ci sono purtroppo molti dati relativi alle buone prassi e purtroppo non ci sono neanche dati su sovvenzioni, contributi e benefici che, insieme a quelli sulle tipologie dei procedimenti, concorrono a assicurare una mappatura dei rischi, fatta bene. La situazione invece è migliore per quanto riguarda i requisiti di forma, anche se su questo probabilmente chi parla delle linee sui siti, sul livello tecnico si soffermerà e quindi io ne parlerò di meno. Sicuramente sono aumentati i siti dopo le nostre linee guida che seguono la struttura indicata per la sezione trasparenza. Migliora nettamente il profilo della contestualizzazione dei documenti e questo, come dicevo, è molto importante perché si abbassano correlativamente i limiti della normativa sulla protezione dei dati personali e si cominciano a vedere i primi strumenti di feedback che sono importanti perché sono degli strumenti interattivi per consentire non solo una conoscenza statica dell'amministrazione da parte dell'utente, ma consente anche all'utente di dialogare con l'amministrazione. Come sono i dati quantitativi della risposta alle amministrazioni? Devo dire ancora insoddisfacenti, meglio che niente, ma ancora insoddisfacenti. Questo perché sul totale delle amministrazioni centrali solo il 43% ha fatto il programma sulla trasparenza e ce l'ha inviato, mentre il 57% conseguentemente non l'ho fatto. Di questi sono un pochettino, rispondono un po' di più i ministeri, però questo si spiega, mentre gli altri enti nazionali la soglia è un po' inferiore. Questo naturalmente ci ha indotto a potenziare il processo di accompagnamento oltre che di verifica e abbiamo pensato che il modo migliore per farlo fosse quello di coinvolgere le amministrazioni attraverso ovviamente gli organismi indipendenti di valutazione. A questo fine abbiamo fatto un incontro ovviamente con gli organismi indipendenti di valutazione di tutti gli enti nazionali, ministeri e non. Ci siamo confrontati su una griglia di valutazione che fosse sia dei siti che dei programmi triennali, che fosse condivisa con gli organismi indipendenti di valutazione che per legge sono chiamati ad attestare il livello di assolvimento degli obblighi di trasparenza dell'amministrazione a cui si riferiscono. Ieri, secondo la tempistica, o l'altro ieri, non ricordo, è stato pubblicato sul nostro sito la griglia definitiva per rilevare il livello di compliance delle singole amministrazioni, dei programmi e dei siti alle nostre indicazioni. Naturalmente da questo ammonte risulterà anche quali amministrazioni non hanno proprio fatto il programma, ovvero non hanno adeguato il sito. Entro il 31 maggio, sulla base di queste griglie, gli organismi indipendenti di valutazione ci manderanno le loro attestazioni e risultati. Noi a questo punto, in un'ottica prevalentemente ancora di accompagnamento e collaborazione, cercheremo di lavorare in un mese questi dati, in modo che a fine giugno, all'inizio di luglio, siamo in grado in primo luogo di conoscere quali sono i punti di criticità in materia di obblighi di trasparenza, anche perché teniamo presente che sicuramente il mancato assolvimento degli obblighi a volte denota, soprattutto per certi tipi di obblighi, una volontà di non adempiere, ma altre volte lo scarso livello di compliance può dipendere dal fatto che gli obblighi sono in qualche misura inesigibili, cioè ci sono degli obblighi che oggettivamente sono complicati o riguardano informazioni che non si riescono a dare, per cui questo può servire per fare, come dire, autocritica e proporre anche eventuali modifiche normative dove occorra. Però noi per giugno dovremmo avere il quadro completo della situazione attuale in materia di trasparenza. Ci auguriamo che almeno sotto il profilo quantitativo la percentuale che vi ho detto prima, che sia intorno alla metà delle amministrazioni, si sia elevata, e soprattutto siamo in grado di individuare le criticità per cercare di migliorare questo processo, questo, diciamo, il livello di attuazione. Questo per luglio. Poi contiamo, una volta fatto questo, in autunno di confrontarci un po' tutti pubblicamente e a questo punto anche di vedere quali amministrazioni abbiano raggiunto un livello di trasparenza, come dire, coerente con il quadro regolatorio esistente, quali invece tardano e, se ci riusciamo, anche di capire perché. Questo processo è un processo, come dire, che non si fa tutto in un giorno, come ovvio che sia, ma che richiede necessariamente di stare quasi ogni giorno, come dire, sul percorso, perché come dicevo prima, se uno si mette un traguardo da qua anche a un anno o a due anni, però poi dopo non fa qualche verifica intermedia, il rischio è che si arriva al giorno prima dei due anni e si dice a che stiamo, e a quel punto ci si può accorgere troppo tardi che si sta molto indietro. Grazie.